a maggioranza. A questo punto passiamo ai due punti. Facciamo una discussione unica dell'approvazione del nuovo piano strutturale al punto 10 e l'approvazione del piano operativo al punto 11. Facciamo una discussione unica, poi chiaramente alla fine faremo due votazioni separate. Quindi possiamo iniziare. Prego, Baragli.
Grazie Presidente. L'argomento sarebbe di lunga discussione, ma cercherò di essere breve per lasciare spazio di discussione a tutti, perché penso che sarà un argomento molto discusso. Allora, si conclude oggi un percorso che è iniziato nel 2017. Non starò qui a ripercorrere passo passo l'iter che tutti conosciamo, vorrei piuttosto mettere l'accento su tutto il percorso fatto per arrivare a questo risultato. Non posso partire che dai ringraziamenti all'ufficio di piano, che ha svolto quasi totalmente in house il lavoro, e soprattutto all'architetto Gandolfo e all'architetta Nanni, che sono stati l'architrave dell'intera operazione. Un grazie va anche all'assessore Frezzi, che ci è sempre stato accanto in questa lunga e non facile cavalcata, e a tutti i membri della Commissione 2, che insieme a me vi hanno dedicato ore e ore di lavoro. Per quanto riguarda espressamente il nostro gruppo, non posso dimenticare anche il nostro componente tecnico Francesco Torrini, che ci ha aiutato a districare qualche matassa, ma anche altri tecnici, espressione di altri gruppi, che si sono susseguiti nelle tante riunioni della Commissione. I piani che oggi presumibilmente approveremo sono piani figli della stessa idea originaria da cui sono scaturiti, indubbiamente, e di cui si può molto apprezzare riuso, rigenerazione urbana, mobilità dolce, che all'inizio indubbiamente hanno presentato delle criticità su un aspetto che è quello che è stato, su cui siamo poi molto intervenuti in seguito, che è un consumo di suolo che all'inizio non era così modesto, diciamo. Le modifiche sono state importanti rispetto alle prime stesure. Modifiche sono il frutto del confronto tra le forze politiche, la cittadinanza, gli enti sovraordinati come Regione, Soprintendenza, la Commissione Paesaggistica e tutti gli altri che sono tanti. Siamo partiti da queste manifestazioni di interesse nel giugno del 2017 alcune diverse di loro che erano state anche accettate, alcune in territorio rurale, quindi cioè extraurbano più che rurale, e quindi i soggetti anche a conferenza di copianificazione, non sono arrivate neanche in adozione. Penso alla struttura ricettiva a Sorgane, dove invece adesso sorgerà un parco urbano, al glamping a Vicchio, al centro direzionale a Rimaggio, alle residenze in via Fratelli Orsi, solo per citarne alcune, per non parlare delle numerose residenze previste anche ad Antella. Si parla di qualche migliaio di superficie edificabile, sì, perché siamo stati accusati di essere l'amministrazione più cementificatrice della storia di Bagna a Ripoli. Mi chiedo con quali riscontri oggettivi, dal momento che il dimensionamento del piano strutturale è di fatto più o meno lo stesso del piano precedente e non si va oltre la previsione di 1.200 nuovi abitanti, senza bisogno di scomodare la grande attività edificatoria degli anni passati, ma comprendo che parliamo di un periodo storico dove si voleva portare Bagna a Ripoli ad avere 30.000 abitanti e quindi vado oltre. È un piano importante in cui sono inserite grandi opere. Prima fra tutte la tranvia. Il centro sportivo della Fiorentina è già stato attuato con variante anticipatrice, come pure lo stabilimento Fendi e la scuola americana. Ho citato indubbiamente le grandi opere che più di ogni altra hanno attirato su di loro grandi critiche. E sono molti metri di superficie edificata e so bene che il consumo di suolo non può più essere argomento di cui non preoccuparsi, ma è l'equilibrio fra la salvaguardia del territorio e del suo sviluppo su cui dobbiamo concentrarci. Ed in parte anche queste due grandi opere sono frutto di un'opera di recupero. La fabbrica Fendi, ancor di più, al suo posto dovevano sorgere molti appartamenti. Recupero e riuso sono stati comunque messi al primo posto, seppur non avessimo molte situazioni su cui intervenire. Oltre a quelle che ho citato, l'ex Omnes, Villa Monna Giovannella, la Fornace Casprini, per cui però al momento non abbiamo trovato una soluzione, oltre a qualche lavoratorio artigiano dismesso. Altre forti critiche ci sono giunte per la previsione davanti al Govetti Volta. Era una previsione in cui il consumo di suolo era importante, ma era una previsione che voleva dare un nuovo volto al capoluogo, spesso criticato per essere un luogo dove la gente dorme, ma non vive. L'opinione prevalente è stata quella di ridurre l'entità della previsione e, oltre ad essere ridotta fortemente nella quantità, variazioni sono state attuate anche nella collocazione, prevedendo le costruzioni nel margine urbano e non diffuse nel verde, come deciso in una prima stesura, verde che comunque resta e sarà pubblico. Il Pian di Ripoli ha ormai perso da tempo la sua vocazione agricola, vi operano poche aziende agricole, seppur di pregio. E qui concedetemi una nota personale. Avrei voluto che al capolinea della tranvia fosse sorto un mercato contadino, come avevamo ipotizzato in un primo momento. Resto convinta che avrebbe aiutato lo sviluppo agricolo del territorio. Un lavoro molto importante è stato fatto nel territorio rurale, dove ci siamo dati regole certe attraverso una classificazione efficace degli edifici, tali da poter rendere più semplice fare interventi o comunque avere risposte chiare da parte dei cittadini. È un passo importante verso quella che è la transizione ecologica, rendendo più facile l'installazione di pannelli fotovoltaici anche nel territorio rurale. Parlavo prima di mobilità dolce. La rete di piste pedociclabili previste è importante, tanto da coprire tutto il territorio comunale e poter essere un modo di spostarsi anche in funzione di raggiungere la tranvia. Anche su questo ho da dire la mia, personale, non è una riflessione del mio gruppo, è solo mia. E mi piacerebbe molto, se e quando sarà possibile, che un giorno la tranvia possa raggiungere la parte sud del territorio. È la parte più popolosa del comune e vi sorge un importante ospedale. Molte delle nuove previsioni porteranno con sé una nuova e più funzionale viabilità. Un esempio ad Antella, dove verrà risistemato il reticolo stradale di tutta la zona adiacente a via Brigate Partigiane. Rimane però fuori, per difficoltà oggettive di realizzazione, la variantina che, partendo da Osteria Nuova, potrebbe arrivare fino all'ospedale, che però spero in futuro possa trovare una sua fattibilità. E su questo piano potrei continuare a lungo, sono tante le previsioni su cui abbiamo passato ore e ore in commissione a discutere su ogni singola cosa. Ovviamente ogni grande lavoro è il frutto di una mediazione fra tante idee diverse e anche questa volta è stato così. Io sono dell'opinione che dal piano da cui eravamo partiti al piano a cui siamo arrivati ci sono stati dei miglioramenti importanti, pur non togliendo quelle che sono le funzioni principali che questo piano deve in qualche modo svolgere. E su tante situazioni che non erano, sul rurale, come ho detto prima, che non erano assolutamente ben sistemate, diciamo, credo sia stato fatto un lavoro pazzesco e su questo veramente credo che non ci sia molto da ridire. E con il tempo sono dell'opinione che quando sarà attuato nel suo insieme sarà una cosa che io posso, che personalmente apprezzo e penso tutto il mio gruppo possa apprezzare. Poi insomma discutiamo, mi fermo qua.
Grazie Baragli. Allora, chiaramente prima di iniziare la discussione logicamente sarà probabilmente lunga, comunque sia quello che sarà sarà, però ecco, diamoci dei tempi abbastanza certi, si può fare anche di nuovi interventi su interventi, l'importante è non, io cerco di tenere il tempo in modo da non esagerare troppo con, chiaramente tenendo in considerazione il fatto anche della numerosità diversa dei gruppi, quindi prego, se ci sono interventi, prego Redini.
Grazie. È un momento importante quello di stasera. È un momento importante da un punto di vista istituzionale perché ciò che viene portato e che sarà approvato stasera è destinato a governare il territorio per almeno 5 anni. E confesso di essere anche emozionata e mi sento responsabile in quanto parte di questa amministrazione per quello che verrà deciso dal Consiglio. Il processo, sì, come ha ricordato la consigliera Baraglia, è stato lungo, ma io non posso dirmi soddisfatta dei suoi risultati. Lo vorrei. Vorrei poter dare voto favorevole ad una pianificazione urbanistica che rispondesse agli interessi della nostra comunità, tenendo insieme lo sviluppo economico, con spazi per attività sane e in crescita, le nuove opere pubbliche e infrastrutture sostenibili, che venivano anche ricordate, e quella caratteristica di Bagno a Ripoli come città che degrada verso la campagna, con spazi di transizione che hanno un grande valore ecosistemico. Vorrei votare a favore di piani che avessero un coraggio politico diverso, con la tutela del paesaggio, un uso consapevole del suolo, con minori impatti sui fabbisogni idrici, inquinamento dell'aria e inquinamento acustico, di energia e rifiuti, con la maggiore apertura possibile per mitigare l'emergenza climatica. Insomma, piani che non guardino soltanto ai prossimi 5 anni, ma molto più lontano. Perché poi ci sono dei principi che diciamo tutti di voler guardare, no? E di voler seguire, ma che poi rimangono quassù. C'è la direttiva europea, quindi non un regolamento comunale, non una legge regionale, ma una direttiva europea sull'azzeramento del consumo del suolo, la Zero Net Land Take, il cui obiettivo principale è far sì che entro il 2050 tutti gli Stati membri dell'Unione Europea evitino di consumare suolo e facciano in modo di avere i propri suoli sani attraverso azioni concrete, molte delle quali dovranno già essere attuate entro il 2030. Però sono principi che restano distanti, traguardi che sembrano lontanissimi e che non si vogliono raggiungere con la necessaria convinzione. Non si fa tutto ciò che potrebbe essere fatto per mettere a terra questi principi, perché si continua sempre ad essere amministrazioni strette fra la necessità di oneri di urbanizzazione e il solito cliché che ogni sindaco si vuol fare i propri piani a immagine e somiglianza. E anche i nostri piani restano imbrigliati in questa morsa. Farò alcune considerazioni. La prima. Intanto, a Bagno a Ripoli, esiste un diritto a farsi la casa accanto ai genitori? Perché non si capisce come di fronte ad un avviso pubblico a un cittadino X che chiede 160 metri quadri per costruire una casa per il proprio figlio venga risposto di sì, intervento CU 5.1 ad Osteria Nuova, quando c'era già la possibilità dell'addizione volumetrica. E allora, vale solo per lui o tutti i genitori hanno questo diritto? E se lo avessero chiesto anche gli altri cittadini? Allora, qui bisogna chiarire un principio. Questi sono desideri che un comune non può soddisfare attraverso la propria pianificazione. Sono desideri particolari, mi viene da dire particolarissimi. L'unica cosa che un comune può fare è quella di dare alloggio a chi ne ha bisogno, ma non certo per risolvere i problemi di vicinanza ai genitori, perché se no mi viene da dire che va a finire che questa amministrazione passerà alla storia non per il Viola Park, ma per aver dato alle mamme il diritto di tenere i figli accanto a casa propria. Allora, la somma degli interessi particolari non può fare l'interesse generale, che è invece quello di cui dovrebbe occuparsi la politica. Un altro punto. Certo, si dice che si riducono le quantità del dimensionamento del nuovo piano strutturale attestandole su quello del piano strutturale vigente. Benissimo, ma è sufficiente? Secondo noi no. Rendiamoci conto che il PS vigente, che è del 2015, trascina previsioni del primo piano strutturale che è del 1999. Sono passati quasi 25 anni da quelle previsioni, il mondo è cambiato anche da un punto di vista climatico. Se ne vuol prendere atto oppure no? Certo, dopo le controdeduzioni si sono restituite alcune aree al territorio rurale e cancellata qualche previsione. Ora, sulle operazioni di sottrazione vorrei dire che si sfocia talvolta nel fantasioso. Nella dichiarazione di sintesi si scrive che non si costruiranno più 3.000 metri quadri a Rimaggio, quando erano già spariti in adozione. Oppure si evidenzia che non verranno costruiti 1.000 metri quadri più piscina fra turistico, ricettivo e sportivo a Grassina, nell'ex parco Villa Medici, ma si tratta di una richiesta, per quanto mi consta, mai arrivata come manifestazione di interesse e dunque neanche entrata nel piano adottato. Insomma, si dice, leviamo questo, leviamo quello, fra un po' leviamoci anche un dente, ma si lasciano, guarda caso, le lottizzazioni più cospicue, quelle che andranno ad erodere aree libere di particolare interesse economico, per fare le 50 unità immobiliari nel Pian di Ripoli, le 18 ad Antella e anche le 3 lungo via Roma ad Osteria Nuova. Noi invece che avremmo fatto se fossimo stati noi al posto del sindaco e di questa maggioranza? Almeno ci saremmo posti il problema. Come fa anche la Regione, quando nel contributo istruttorio VAS dice che nel Pian di Ripoli, dopo la realizzazione del centro sportivo, c'è un rischio di saturazione. Ci saremmo fermati. Avremmo provato a lasciare a riserva l'ultimo lembo di cintura verde attorno a Firenze, perché noi lo sappiamo adesso di cosa potrebbero aver bisogno i cittadini di Bagnaripoli fra qualche anno o la scuola superiore. No. Allora forse è meglio aspettare. Il mondo con la pandemia ha riscoperto quanto siano essenziali quegli spazi inedificati all'interno del territorio urbanizzato che nei nostri piani vengono definiti componenti della qualità degli insediamenti. Lo scrive anche la relazione generale al piano operativo, in cui si dice che per mantenere il livello attuale di qualità paesaggistico-ambientale del territorio è necessario preservare ed incentivare la valorizzazione della dotazione di verde privato, nonché tutelare il sistema naturale, giacché sono fattispecie che concorrono a garantire in maniera significativa l'attuale livello di qualità della vita nel territorio comunale. Lo scrive, ma poi non lo realizza pienamente. Perché se da un lato nella pianificazione occorre concedere spazi alle attività economiche, questo sì, assolutamente, magari valutando la necessità di cospicui ampliamenti a maggior ragione in zone fragili come nell'intervento CU 4.1 a Capannuccia, per esempio. E noi non siamo soltanto quelli che dicono no su tutto. Dall'altra parte, però, qualche no, comunque, si dovrebbe iniziare a dirlo, altrimenti come ci arriviamo al consumo di suolo netto zero nel 2050? Non si potrà fare un salto tutto insieme, se no quello sì sarebbe un cambiamento traumatico se come comunità non veniamo accompagnati con gradualità e con consapevolezza, con un'azione politica che ce ne spieghi i benefici. Perché prima che un cambiamento urbanistico, questo è un cambiamento culturale. Poi c'è un ultimo aspetto importante di cui vorrei parlare. Questa pianificazione fa i conteggi, non sulla base dei bisogni, ma sulla base dei parametri, cioè su calcoli astratti. Invece c'è una vulnerabilità delle risorse di cui tener conto e soprattutto della capacità di carico di un territorio. che invece nella dichiarazione di sintesi viene liquidata molto velocemente facendo riferimento ai soli parametri urbanistici. E mi spiego. Quant'è la proporzione di standard urbanistici ex decreto ministeriale 1444 del 68 in ogni UTOE? Cioè sarebbero i parcheggi, le attrezzature di interesse comune, l'istruzione, eccetera. Sulla base di questo dato, allora il nostro comune può supportare un certo incremento di carico di popolazione. Non serve tener conto del decremento demografico degli ultimi anni, men che meno di altri elementi. La valutazione di conformità al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale. Su questa, in pratica, quello che ci dice la conferenza paesaggistica è tutta una questione di visuali, panoramiche, altezze, posizione dei fabbricati. Cioè, ad esempio, si elimina il quinto piano della palazzina nuova che verrà costruita nel pian di Ripoli, ma si concede di edificare di più proprio perché hanno perso il quinto piano. Alla fine mi sembra che si pieghino anche un po' gli indirizzi che la scala d'ambito 06 del PIT ha per l'area del Pian di Ripoli, quegli indirizzi che indicano di garantire il mantenimento delle residuali zone agricole di Rovezzano e di Pian di Ripoli, ostacolando i processi di urbanizzazione e mantenendo e riqualificando i varchi di collegamento tra le pianure agricole e le colline. Ma mi viene da dire che si pieghi anche, soprattutto, la politica di Bagno a Ripoli fatta fino ad ora su quell'area, difesa da speculazioni edilizie e dall'avanzamento della città di Firenze. Infine, inutile parlare del parere di VAS, sarebbe la valutazione ambientale strategica. Si dice che i piani necessitano di una revisione senza dire come superare le criticità. E sempre nella dichiarazione di sintesi, l'ufficio tecnico, a cui anch'io vorrei unire il ringraziamento, difende le scelte politiche del Comune e si cercano le ragioni per giustificare che saranno superate le principali problematiche delle previsioni urbanistiche, per esempio alla salute, alle risorse ambientali, rispetto all'utilità socio-economica che si ambisce di voler conseguire. In pratica, ve lo dite da soli che raggiungerete gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Allora, peccato. Lo dico con amarezza, si è persa un'occasione. Un'occasione per essere un comune davvero virtuoso, non solo sostenibile secondo quello che indica ALI, la Lega delle Autonomie Locali di cui il nostro sindaco è presidente regionale. Un comune coraggioso.
No, è uguale, sì. Andiamo avanti.
Ancora più importante, quindi non soltanto un comune sostenibile secondo i parametri indicati da ALI, ma un comune coraggioso che si poteva dare altre priorità politiche, come quella di mirare, andare nella direzione dell'edificabilità a saldo zero, un primo passo che non è il consumo di suolo zero netto. Visto che il suolo è una risorsa economica in via di esaurimento che non è riproducibile e va usata al meglio. L'occasione di porci la domanda non dove, non quanto e neppure come costruire, ma stiamo costruendo ciò che serve alla nostra comunità. Di più, si è persa l'occasione di capire che le scelte che facciamo stasera non riguardano soltanto la comunità di Bagno a Ripoli, perché il potere che un comune ha di trasformare il suo territorio non può essere lasciato né nelle mani di un sindaco né in quelle di un consiglio. È una questione così importante di cui dovremmo sentirci responsabili che ne travalica i confini e le scelte vanno ad incidere sul futuro e su chi si troverà a viverlo dopo di noi. Concludo prendendo in prestito una definizione da un amico che parla di analfabeti di futuro. Ecco, per me i piani, questi piani sono espressione della volontà politica di analfabeti di futuro, di chi guarda all'oggi, a massimizzare il profitto nel breve periodo, ad uno sviluppo abrasivo che cancella. Ed è abrasivo se si considera la sommatoria di tutti gli interventi, per esempio nel Pian di Ripoli, dove c'è il centro sportivo, il deposito e l'officina per la tranvia, il capolinea e il lab di interscambio, le nuove previsioni edificatorie di via Granacci e accanto al Gobetti Volta. Forse quel lembo di terra sarebbe stato urbanizzato comunque, fra qualche anno, chissà, perché ha indubbiamente una forte attrattività, con la città di Firenze che può allungarsi soltanto a sud. Ma magari sarebbe potuto servire per altro. Però il futuro di una comunità va immaginato oggi e può passare soltanto da uno sviluppo sostenibile vero e non dichiarato, e basta, che non esclude il profitto, ma lo canalizza in un rapporto equilibrato che tenga conto dei bisogni economici e sociali assieme a quelli ambientali. Ripeto, si è persa un'occasione per cambiare rotta e costruire soltanto ciò che serve, risparmiando e valorizzando il resto. Grazie.
Grazie Rubini. Grazie Rubini. Ci sono altri interventi su entrambi i punti, sia il 10 che l'11. Quindi... Prego Martinelli, certo.
Prima l'opposizione, così prendo il tempo. 10 minuti? Ma ne userò anche meno.
Prego, 20.
No, ma ne userò anche meno.
Prego.
Io, effettivamente, questo probabilmente sono i due atti più importanti di tutta la legislatura, perché effettivamente andiamo un po' a vedere quello che, a immaginare quello che sarà, secondo l'amministrazione, politicamente il futuro del territorio di Bagnaripoli. Io non riesco a essere così critico come è stata la Redini, ovviamente penso bisogna... La discussione intanto mi trova sempre molto un po' in bilico, in difficoltà, perché si va a parlare sempre di, ovviamente, cosa deve essere costruito, ma mai sul come deve essere costruito, perché quelli sono magari temi che riguardano non prettamente questi due documenti, però io non posso fare a meno che, da indole mia, e capire se deve essere costruito, faccio un esempio, 1000 metri quadri di residenziali, quello che preme molto a me è il come, più che non posso prescindere da il come viene costruito rispetto al cosa. A parte le mille cose che vengono fatte in tutto il territorio, esprimerò il mio voto in maniera contraria, perché appunto, ripeto, nonostante la visione complessiva, secondo me, tiene abbastanza bene conto degli aspetti ambientali e anche del non rimanere in un immobilismo più totale, anche sotto l'aspetto economico, indubbiamente sappiamo quanto è importante l'aspetto economico, soprattutto l'aspetto dell'edilizia nel nostro territorio. Concordo in pieno con quanto ha detto la Redini, che indubbiamente dopo la pandemia è cambiata anche l'esigenza dei cittadini, e penso che con questo piano non si va a modificare in maniera così sostanziale il territorio urbano, quindi l'attrattività di Bagnaripoli continuerà a essere quella. Continuerà a essere quella anche però grazie al contesto morfologico. E il punto, perché ovviamente è un territorio molto collinare, quindi ad un certo punto l'aspetto, diciamo, un po' di campagna rimane per forza di cose. Dove l'unico punto dove appunto non c'è il territorio, ecco, diciamo così, un po' collinare, è proprio nella piana di Ripoli. È il punto dove io soffermerò la maggior parte del mio intervento, perché è proprio su quella piana che doveva essere, anche secondo me, quella parte di territorio dove si creava quel distacco tra la città e la campagna, viene stravolta, e a mio modesto avviso viene stravolta andando a creare quella situazione che nella relazione generale si auspicava che non dovesse venire a crearsi, che è esattamente questa. Dopo, nelle considerazioni che vengono fatte su diverse opere infrastrutturali, come appunto la variante di Grassina, e quindi si va a immaginare un contesto di Bagnarrifoli un po' da appunto punto di contatto tra tutta la parte, qua viene detto, del Val d'Arno, del Chianti Fiorentino e del Mugello, a Firenze, facendo tutte, dopo aver elencato queste, diciamo, queste opere infrastrutturali, si dice questo: è piuttosto chiaro che occorre evitare, non di meno, l'effetto di periferizzazione che potrebbe derivare da queste grosse modifiche infrastrutturali, facendo di Bagnarrifoli una sorta di periferia di qualità di Firenze. Visto come viene modificato il piano di Ripoli, secondo me però andiamo proprio in questa direzione. Detto l'aspetto, il parcheggio, deposito della tranvia, il Viola Park a mio parere salva un po' questo aspetto di periferizzazione, bisogna rendere quindi rendere merito all'amministrazione che è riuscita a intercettare questa opportunità. Però per come io vedo che si potrà configurare la piana di Ripoli, penso che arriveremo proprio ad un contesto di periferizzazione, andremo a costruire questi immobili residenziali anche in altezza. Questo è un tema che è abbastanza, secondo me, abbastanza critico. Riuscire a vedere un contesto di campagna dove vengono costruiti edifici, addirittura era stato pensato fino al quinto piano, diventa appunto una vera e propria periferizzazione. Quindi concludo qui il mio intervento. Il punto su cui non mi trova assolutamente a favore è la previsione di come diventerà questa piana di Ripoli, che detto distruggerà quello che secondo me era proprio la linea che demarcava l'ingresso alla campagna e quindi a un territorio collinare che, ripeto, per forza di cose impedisce un'edificazione di un certo tipo, e il piano di Ripoli viene in questo modo un po' depredato, e sapete che la posizione del mio partito inizialmente era anche contraria al contesto della tranvia, quindi è una critica che va anche, bene o male, era poi ha cambiato posizione, ma la mia critica rimane anche sotto l'aspetto della tranvia. E quindi è proprio su questa trasformazione della piana di Ripoli che mi trova contrario rispetto a tutto quanto è stato svolto, e principalmente rispetto al lavoro dell'amministrazione.
Grazie Martinelli. Ci sono altri interventi? Prego Stinghi.
Sì, grazie Presidente. Allora, io porto, diciamo, a questa conversazione un po' il mio contributo, essendo in quanto membro della commissione seconda. Vorrei ricollegarmi a quello che è stato detto con particolare riguardo appunto al tema che poi interessa maggiormente questo piano e anche l'ha interessato nel corso di tutta la sua gestazione, cioè l'intervento che è andato a coinvolgere la cosiddetta piana di Ripoli. È evidente che l'area è un'area che ha assunto un interesse particolare sia per la nostra amministrazione, e io credo anche per i nostri cittadini, che per tutta la zona del sud fiorentino, sostanzialmente, perché abbiamo l'arrivo della connessione con la tranvia. E qui, diciamo, sembrerebbero un po' dividersi le opinioni sulla tranvia. Io ne ho sentite diverse nel corso di questi mesi, e mi sembra che poi alla fine si arrivi tutti alla stessa soluzione, cioè che la tranvia è indubbiamente una risorsa, e lo sarà sia per la nostra cittadinanza che per tutta l'area. Però questa tranvia in qualche modo deve essere infrastrutturata, deve essere portata all'interno di un territorio, deve essere interconnessa, deve essere parte, e secondo me deve essere anche un punto che porta ad uno sviluppo diverso di quella parte di territorio. Capisco e comprendo quello che diceva Sonia, lo sappiamo bene, quella e il nostro territorio in generale è un territorio che è soggetto a appetiti, appetiti di tutti i tipi. La sfida grande che questa amministrazione, secondo me, accoglie anche con questo piano è quella di darsi delle regole di ingaggio per la gestione di questi appetiti, che non possono essere evidentemente quelle di ribatterli e rimandarli tutti al mittente, ma di cercare di portarli in una direzione che vada per quella che è la visione. Cioè la visione è quella di stiamo andando verso un futuro che ci porta a non diventare la periferia di Firenze, ma sicuramente metterci in interconnessione con l'area fiorentina. Accettiamo questa sfida mantenendo la nostra identità. La nostra identità è quella di essere un comune che punta principalmente su un tipo di mobilità dolce, sulla possibilità di offrire ai nostri cittadini la commistione tra lo sviluppo urbano e il verde, che tenda di valorizzare quelle che sono le proprie realtà agricole che mi sembra e mi consta un po' mancare in quella, proprio in quella zona specifica, ma essere presenti e diffuse sul nostro territorio, e parte di questo piano va a dare anche una risposta a tante esigenze delle nostre varie aziende agricole presenti sul territorio. E quindi diciamo a conclusione di quello che voleva essere il mio intervento, io rivendico come componente diciamo del Partito Democratico e sono contento delle scelte che abbiamo fatto in questo piano. Ovviamente non è un piano che tende all'onniscienza e che può dare, e non posso sicuramente dare le risposte su quello che sarà il futuro, però le scelte sono state fatte. La direzione è stata presa, le rivendichiamo e soprattutto ci prendiamo l'impegno di gestirle nel tempo con uno schema di regole che in questo piano tentiamo di darci. Grazie.
Grazie Stinghi. Ci sono altri interventi sui piani? Non ci sono altri interventi? Allora possiamo, se non ci sono altri interventi possiamo...
Ah, prego, Fritz. Certo.